di chi so? So mannezza, popolo, sai una mannezza e voi mette bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa.
E ben trovati e ben trovate ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sono le 5:27, con discreto ritardo inizia la trasmissione Impatto di oggi. Impatto, lo ricordiamo, è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. E chi volesse contattarci può scriverci a impatto@ondarossa.info. Quindi andiamo con la scaletta di oggi. La scaletta di oggi appunto verterà su tre temi principali. Il primo è questa iniziativa, interessante iniziativa, che sta venendo proposta da Casale Alba 2, e ne è stato parlato anche stamattina, ma probabilmente Radio Onda Rossa continuerà a seguire la questione anche lungo la settimana, quindi parleremo di questa iniziativa di sabato a Casale Alba 2. Riguardo alla creazione di una rete che si, insomma, ambientale all'interno di Roma, che si occupi di parchi ed aree verdi, partendo nel, insomma, nel piccolo, nello specifico, dalla gestione del parco di Aguzzano, ma comunque sia allargabile sia a Roma sia al resto della regione. Quindi un'iniziativa a cui sono invitati comitati e associazioni e organizzazioni politiche di tutta Roma e provincia e zone limitrofe, insomma. Non mancherà poi nella trasmissione di oggi un angolino, il nostro solito angolino sulla monnezza laziale, perché sono usciti i nuovi piani regionali e sembra che Roma potrebbe dover ospitare una discarica di servizio per la capitale all'interno del comune di Roma. E l'ultimo, e per finire, poi in scaletta abbiamo i Notav con qualche chiacchiera sulla manifestazione che è stata lanciata per il 23 marzo e insomma qualche chiacchiera sull'assemblea di un paio di settimane fa, che purtroppo non abbiamo potuto commentare la settimana scorsa perché colpevolmente siamo mancati. E direi di passare un rapido pezzo e poi ci sentiamo con la corrispondenza da Casale Alba 2.
That's an old song, this is a new song, it's Evolution, baby.
Ed è l'evoluzione. L'evoluzione, ci dispiace dover sfumare questa canzone dei Pearl Jam, perché siamo riusciti a entrare in contatto con Casale Alba 2. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento forte e chiaro. Buonasera a tutti e a tutte.
Buonasera. Allora, ciao, abbiamo introdotto un po' l'argomento, abbiamo spiegato che Casale Alba 2 appunto sta organizzando questo convegno che partirà nello specifico dalla gestione dei casali del Parco d'Aguzzano, ma che poi appunto vorrebbe allargarsi ad altri temi, e quindi sono chiamati a partecipare altri comitati, soprattutto quelli che si occupano di cemento e della tutela dei parchi nella regione Lazio. E beh, se vuoi iniziare da questo, ci vuoi un po' raccontare come è venuta fuori questa idea, appunto qual è stato il bisogno di chiamare questa iniziativa, e un po' appunto la storia in generale del parco, insomma, partiamo dalle basi, insomma, sì.
Sì, ok. Allora, innanzitutto parliamo, per chi non lo conoscesse, il Parco d'Aguzzano è un parco che sta a Roma Nord-Est, è diviso tra i quadranti di Re Bibbia, San Basilio e Casal de Pazzino Mentana. È un parco, una riserva naturale orientata di 57 ettari. Un parco che è stato istituito nel 1989 grazie già alle lotte degli abitanti, di chi abitava quel territorio, che era un territorio lottizzato, quindi doveva essere destinato a delle costruzioni. Gli abitanti, insomma, si mobilitarono enormemente in quegli anni per l'istituzione del parco, e alla fine lo ottennero tuttora. Insomma, è un parco regionale urbano, è gestito da Roma Natura, un piano, tra l'altro è uno dei due parchi a Roma gestiti da Roma Natura, che è un piano d'assetto, quindi ha dei vincoli e anche delle normative molto precise che ne tutelano il patrimonio di biodiversità e anche i casali che sono al suo interno. Per cui, diciamo, anche dal punto di vista legislativo, in qualche modo, se a qualcosa può servire, c'è un'impalcatura di un certo rilievo. Purtroppo nel corso degli anni, dall'89 a oggi, ci sono stati numerosi tentativi di speculazione, in qualche modo, che avrebbero fatto da apripista allo smantellamento delle tutele sul parco e più in generale allo smantellamento di questo polmone verde della città. Ci sono state varie mobilitazioni nel corso del tempo. L'ultima, diciamo, in ordine di tempo, e anche forse la più grossa, è stata quella che ha poi dato l'inizio all'apertura del Casale Alba 2. Su quel casale era previsto un progetto di un ICAM, un istituto di custodia attenuata per detenute madri, che in realtà altro non era che un modo per mascherare un cambio di destinazione d'uso dei casali, e quindi aprire la pista allo smantellamento dell'area, anche perché di attenuato quel progetto non aveva nulla. C'erano mura alte 5 metri, sbarre alle finestre, insomma era una sorta di mini carcere, quindi non era neanche idoneo per le mamme con i bambini piccoli che doveva ospitare. Adesso purtroppo da qualche mese ci troviamo di fronte a un altro tentativo di speculazione, questa volta sul Casale Alba 1. All'interno del parco sono presenti 5 casali storici dell'agroromano. Quello era un potere agricolo, quindi c'erano dei casali che erano deputati a stalle piuttosto che a fienili o ad altro. Questi 5 casali hanno ognuno da piano d'assetto, avrebbe una destinazione socioculturale destinata agli abitanti dei quartieri limitrofi. Nel corso degli anni purtroppo non è stato fatto nulla di quanto promesso dalle amministrazioni, e allo stato attuale gli unici casali che funzionano sono quello che attualmente ospita la biblioteca giovenale, che è gestita dalla Biblioteca di Roma, quindi è un ente pubblico, e il Casale Alba 2, che invece è autogestito già da 6 anni da un'assemblea di quartiere. Tante volte abbiamo raccontato anche da questi microfoni l'esperienza del casale, quindi insomma non serve neanche starla a ripetere. Questo casale invece, del Casale Alba 1, è stato riacquisito dal comune quest'estate. Il municipio ne ha fatto richiesta a fini istituzionali per farne una valorizzazione, e la valorizzazione che il municipio ha proposto è quella di fare una scuola di pizza con annessa pizzeria destinata alla gestione privata. Non solo sconfessando tutto il percorso che ha portato all'istituzione del Parco d'Aguzzano e quindi alla sua gestione pubblica e alla sua alla proprietà pubblica sia del parco che dei casali, ma anche violando apertamente tutta una serie di vincoli che ci sono legali sul parco, quindi il parere della regione che, essendo Aguzzano inserito nei piani territoriali paesistici, è obbligatorio, il parere della sovrintendenza perché sono tutti i casali sottoposti a sovrintendenza capitolina, il parere dell'ente gestore Roma Natura, che comunque insomma dovrebbe essere anche la prima entità interpellata, e non ultimo, per che insomma che è un dato politico che per il movimento del cambiamento e della partecipazione e della trasparenza, almeno così si definivano, è stata completamente sconfessata la partecipazione del territorio, perché a richiesta precisa di cosa si voleva fare di questo casale, fatto anche attraverso i passaggi ufficiali, quindi una commissione trasparenza municipale e altre lettere ufficiali, la giunta ha completamente disertato questi incontri dicendo che non aveva nulla da dire, è andata dritta per il suo per la sua strada, facendo questa delibera di giunta sotto Natale. Peraltro un parco con questi livelli di tutele ovviamente avrebbe bisogno di per una concessione di questo genere avrebbe bisogno di un iter anche istruttorio molto più ampio, fatto appunto sentendo i pareri di tutti gli enti coinvolti nella gestione, nella salvaguardia, facendo tutta un'altra serie di passaggi che invece loro hanno pensato benissimo di bypassare con una semplicissima e bassissima delibera di giunta, dicendo che appunto volevano fare questa valorizzazione con privati a tema food, in particolare focalizzata sulla pizza romana. Da quel momento ci sono state varie mobilitazioni, anche iniziative pubbliche, c'è stato anche un consiglio municipale straordinario che è stato convocato su pressione dei comitati e dell'associazione della zona e delle realtà sociali in qualche modo, consiglio municipale che si è risolto in una bagarre anche abbastanza grottesca tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che si rimbalzavano delle responsabilità. Peraltro la giunta municipale 5 Stelle in quell'occasione ha dimostrato una sostanziale impreparazione sul tema, dimostrando di non conoscere neanche banalmente le leggi che vigono tuttora sul Parco d'Aguzzano, affermando addirittura in seduta ufficiale che il piano d'assetto è un piano obsoleto, quando comunque quello è una legge, insomma è stata approvata dal Consiglio Comunale, finché non c'è un atto successivo che la abroga, quella legge è valida. Quindi loro stanno operando in deroga a tutto questo apparato e dicono insomma che comunque loro hanno ragione, che stanno facendo il bene della cittadinanza, eccetera. Quindi insomma di argomenti su cui discutere ce ne sono ovviamente tantissimi. Quello che vorremmo fare sabato 9, quando ci sarà questa assemblea cittadina al Casale Alba 2, è sia in qualche modo mettere in chiaro tutto questo, tutta la storia, quello che è stata la storia dall'estate ad oggi, mettere in risalto come ci sia un problema a livello metodologico, anche di come questa amministrazione comunale e in questo caso municipale procede, perché proprio salta tutti i passaggi anche di mediazione con il territorio, anche a fronte di richieste precise di partecipazione sulle decisioni del territorio stesso, e inoltre anche il fatto che sia necessario per questo tipo di cose un'interlocuzione politica, cioè non è possibile che non c'è un modo per interloquire politicamente su quello che deve essere un atto, ma si procede a colpi di delibero, di atti amministrativi, e non c'è poi una vera interlocuzione. E come dicevi tu giustamente nell'introduzione, non ultimo è un po' l'invito che è stato girato appunto anche a tante realtà di Roma e provincia, un po' per generalizzare, per far diventare la battaglia per il Casale Alba 1 una battaglia cittadina, visto che comunque sarebbe un precedente pessimo per la gestione delle aree protette e pubbliche, visto che comunque si tratterebbe di una sponsorizzazione privata bella e buona che in qualche modo poi potrebbe avere sviluppi di diverso tipo, dall'alienazione del bene alla gestione privata anche degli altri casali, oppure anche del parco stesso, e quindi poi di fatto allo smantellamento della riserva naturale, e anche perché in questa città, insomma, negli ultimi tempi, insomma, è una la questione del verde pubblico, come anche quella di tanti altri problemi legati alle nocività, come ad esempio uno su tutti i rifiuti, continuano ad essere delle tematiche che sono molto al centro dell'agenda politica, anche di comitati territoriali, ma poi non si riesce mai bene a fare in qualche modo un punto della situazione anche a livello generale. Spesso purtroppo rimangono anche lotte o vertenze scollegate tra loro, quando invece proprio per la portata del tema e per la generalizzazione dell'attacco che viene portato su determinati livelli, sarebbe invece il caso quantomeno di guardarsi in faccia, sapersi riconoscere tra realtà che fanno vertenze comuni e cercare in qualche modo di portare anche delle proposte che vadano oltre il livello locale, siano anche di dimensioni più generali.
Senti, insomma, da come ci racconti, questo, insomma, è un episodio che, insomma, si è ripetuto spesso nella storia della città di Roma: affidare al privato le aree verdi, metterle a profitto, augurando sempre, insomma, che dietro l'angolo c'è il degrado, l'abbandono. E mi viene da fare un parallelismo con la situazione poi che c'è a Centocelle, col parco dei Centocelle, che ha delle caratteristiche simili, una tra tutte che è un parco urbano che probabilmente sta messo molto peggio di Parco d'Aguzzano, e che, insomma, ha viaggiato in questi anni sempre tra abbandono e degrado, ma quello vero, oppure proposte folli di privatizzazione, cementificazione, non una residenza, un piccolo carcere, ma una piccola base militare, però di un certo livello e importanza, perché, insomma, se voleva fare un comando strategico all'interno del Parco dei Centocelle. E vediamo che, insomma, la gestione di molte di queste aree è, insomma, sempre a rischio, appunto, privatizzazione e quindi poi lottizzazione, con tutto quello che ne consegue, perché poi, insomma, quando si dà il via a questo tipo di operazioni diventa poi difficile trovare degli interlocutori pronti, insomma, a difendere quegli spazi per farci qualcos'altro. E questo, insomma, riproduce un po' anche qui queste dinamiche. Insomma, speriamo che anche da quei territori ci si muova per sentire la storia di una situazione che poi è molto simile, perché, insomma, un grande parco cittadino in un'area urbana tra le più densamente popolate della città di Roma, Centocelle e la zona di Burtina Nomentana, che, insomma, ci sono dei parallelismi, insomma, significativi.
Assolutamente sì, peraltro poi uno, diciamo, su queste cose magari scherza sempre dicendo che il discorso del polmone verde, piuttosto che del fatto che questi parchi svolgono anche una funzione di ossigeno proprio per la città, ma in realtà c'è poco da scherzare. Cioè, per esempio, parlo di Aguzzano perché lo conosco meglio. Ci sono degli studi effettivi fatti anche da, diciamo, studi scientifici fatti dall'università, che testimoniano come poi queste aree verdi svolgano una funzione all'interno della città, proprio anche per il ricambio d'aria, cioè che oltre a essere dei patrimoni di biodiversità e comunque essere delle aree verdi all'interno della città, che sono comunque una risorsa della nostra città, fortunatamente quella è una città molto verde, ma svolgono anche proprio una funzione di quel tipo, quindi il ricambio, diciamo, dell'anidride carbonica, in qualche modo è un polmone verde che non è solamente una questione, diciamo, nominale, ma è una questione anche strettamente legata alla sopravvivenza e a tutti i bei discorsi che ci facciamo sulla qualità dell'aria con le domeniche ecologiche. Poi invece dall'altra parte si procede a operazioni di questo genere che minacciano essenzialmente l'esistenza di queste situazioni. Mi viene da dire anche un'altra cosa, che anche il motivo anche per cui abbiamo convocato questa iniziativa, questa assemblea sabato a livello cittadino e provinciale, e anche perché sulla questione specifica proprio dei parchi c'è un attacco che va sul livello regionale e anche addirittura nazionale, perché nella scorsa legislatura c'era stato un disegno di legge è stato portato in Parlamento un disegno di legge a firma sia del PD che del PDL per modificare la legge sui parchi e le aree protette a livello nazionale, che è la 394 del 91. All'interno di questa legge è disciplinata la gestione di tantissimi parchi nazionali, aree marine protette, parchi naturali regionali, riserve naturali, insomma un po' la legge quadro nazionale che regola tutti questi aspetti. E all'interno di questa proposta di riforma, che è stata denunciata purtroppo solo dalle associazioni ambientaliste, c'è in realtà un attacco molto forte a quello che è il mondo delle aree protette in Italia, perché si fanno due cose principalmente che sono controproducenti. Una è quella di prevedere espressamente la possibilità di avere sponsorizzazioni private nella gestione di queste aree, il che appunto autorizza di fatto operazioni come quelle che vi abbiamo raccontato poco fa sul parco di Aguzzano, piuttosto che anche su altri parchi. Il secondo aspetto è quello che la gestione, la maggior parte della gestione di queste aree passerebbe agli enti locali, quindi ad esempio il comune e il municipio. Il problema è che questa disposizione, in combinato disposto con la modifica dell'articolo 81 della Costituzione del 2012, che ha imposto il patto di stabilità agli enti locali, che quindi sostanzialmente sono strozzati da questo dal punto di vista economico e non hanno soldi da investire, dare la gestione di queste aree protette a enti locali che sono strozzati a livello economico significa senza neanche troppi veli incoraggiare la privatizzazione e la dismissione del patrimonio pubblico, perché questi enti, esattamente come ha fatto il municipio IV per il Casal Alba 1, dicono di non avere soldi per la gestione di queste aree, che quindi il privato è una manna dal cielo.
E quindi apriamo una bella pizzeria di lusso al centro del parco, gestita da chissà quale privato di lusso, e via, ci siamo tolti un problema.
Assolutamente, anzi c'è un'erogazione di servizi in quel caso, quindi addirittura è vista come una cosa positiva. E oltre a ciò c'è anche stata questa addirittura proprio recentissima, nell'ultima legge finanziaria della Regione Lazio, è stato inserito un emendamento alla legge finanziaria sostanzialmente facilita l'iter per il cambiamento dei piani delle aree protette, e in particolare dà una sorta di possibilità di silenzio assenso per il cambiamento di destinazioni d'uso dei caratteri di edificabilità all'interno delle aree protette regionali per progetti che poi possono prevedere anche la costruzione di cubature. Sembrerebbe che sia in qualche modo un regalo al Vaticano, che deve costruire centinaia di migliaia di metri cubi all'interno della riserva naturale dell'acqua fredda. In ogni caso è un regalo che in qualche modo anche la giunta regionale sta facendo ai costruttori del Lazio, nello specifico di questa città, e che va sempre purtroppo a intaccare quel tipo di tutela. Peraltro questa norma è stata anche impugnata dallo Stato, perché la gestione comunque anche di queste delle aree protette è in gestione concorrente fra Stato e Regioni, quindi in qualche modo la Regione, facendo questo atto, ha anche scavalcato alcune competenze dello Stato, il quale sta proprio ricorrendo alla Corte Costituzionale. È uscito pochi giorni fa l'impugnazione dello Stato nei confronti della Regione Lazio. E sempre per scendere dal livello macro al livello micro, dopo lo Stato e la Regione, anche il Comune proprio da pochi giorni si è dotato di un regolamento sul verde, che la RAG ha sbandierato come un grande risultato, regolamento per la gestione del verde, che prevede, anche qui non l'abbiamo ancora letto perché deve essere ancora deliberato, però da quello che si evince dalle linee guida c'è, a parte tutto questo mantra del privato, cioè sponsorizzazioni private che vengono anche qui previste espressamente, ma lì c'è anche un'operazione più sottile, cioè la previsione dell'adozione di alcuni pezzi di aree verdi da parte di comitati, associazioni di cittadini che volontariamente gestiscono queste aree. Ora uno così diciamo potrebbe dire, ah sì, questa è una bella cosa, infatti molti comitati sono anche contenti di questa faccenda. Il problema è che con questa operazione da una parte si deresponsabilizza l'amministrazione da un suo dovere preciso, che è quello della manutenzione del verde e comunque della gestione pubblica della manutenzione di queste aree, perché non si può pensare che delle associazioni di cittadini o dei comitati possano provvedere alla manutenzione della quantità del verde che c'è su Roma, che è una linea che la Raggi sta provando a far passare da tempo. Tutti ricorderanno l'episodio delle pecore per la manutenzione dei parchi, tra cui Aguzzano per esempio c'era in quel progetto pilota, però per esempio Aguzzano ha una flora estremamente varia, tra cui ci sono anche degli alberi a filari, dei pini marittimi che sono altissimi e hanno bisogno di una manutenzione estremamente specializzata e tecnica, quindi non si può pensare di sostituire i cittadini alla manutenzione generale. Negli ultimi tempi ha detto di aver fatto anche un bando per di appalto per cooperative private per la manutenzione del verde. In ogni caso la tendenza è sempre quella di affidare al privato la gestione e la manutenzione di queste aree.
Tra l'altro mi pare che questo poi è un aspetto in perfetta continuità con tutte le giunte precedenti, cioè proprio è un cavallo di battaglia che si riproduce, che magari cambia qualche aspetto, usano qualche parola diversa, però poi tra i punti aria verde qualità di Veltroniana memoria, passando per tutti gli altri fino ai 5 Stelle, questo aspetto di far gestire il verde a qualcun altro e deresponsabilizzarsi mi pare sempre presente ed è insomma molto grave.
Assolutamente sì, peraltro giusto anche per chiarezza, i punti verde qualità sono un'idea di Rutelli, addirittura
ancora prima.
Quindi una cosa ancora più antica, e per esempio quello è un esempio, diciamo, proprio la prova evidente degli sconquassi che può creare la gestione del privato all'interno del verde pubblico. Peraltro quella è una storia che non è ancora finita, è una storia per cui il comune ha affidato a privati la gestione di alcune aree verdi dicendo che non aveva soldi per gestirle, ma che poi per questi privati ha firmato delle fideiussioni per 500 milioni di euro al Credito Sportivo, il quale dopo che i concessionari sono scappati con i soldi nella valigetta e c'è anche l'inchiesta della magistratura in corso, il comune e quindi noi, cioè i contribuenti di tasca loro, cioè di tasca nostra, stiamo pagando con soldi pubblici i profitti di questi privati che si sono fatti i centri sportivi, hanno chiuso le aree, hanno fatto sconquassi di vario genere, anche a Rebibbia peraltro ce n'è uno, e con tutto che c'è un'inchiesta di magistratura in corso, il comune sta pagando 500 milioni di euro per un'operazione che in teoria doveva essere fatta perché il comune non aveva soldi per gestire quelle aree. Quindi anche questa cosa che non ci sono soldi, che i soldi sono sempre, che bisogna sempre andare al privato eccetera, come al solito sappiamo che è tutta una scusa, ed effettivamente ci sono anche dei fondi che vengono stanziati appositamente per andare a aiutare i privati piuttosto che magari internalizzare un appalto oppure far fare al servizio Giardini quello per cui la funzione per cui è preposto. Questa è un po' una tendenza che non solo è in linea con le giunte precedenti, ma in generale è in linea con tutto la retorica di pubblico che non funziona e privatizzazione come unica soluzione, che vale purtroppo un po' per tutto il patrimonio pubblico, dalle case popolari fino purtroppo anche alle aree verdi, e quindi diciamo fa questo un po' anche per rafforzare il concetto che la questione relativa al Casalalba 1, al Parco d'Aguzzano, è una questione che riguarda non solamente tutte le aree verdi di Roma e d'Italia a questo punto, ma riguarda anche più in generale la gestione del patrimonio pubblico in questa città, e anche lì allargandosi un po' di più nell'intero paese.
Ok, insomma noi ti ringraziamo per averci insomma spiegato in maniera comprensibile insomma tutta la vicenda, e ti invitiamo invece a ricordarci l'appuntamento e orario e indirizzo.
Allora, l'appuntamento è per questo sabato 9 febbraio alle ore 17 al Casale Alba 2, che sta nel parco di Aguzzano. Le entrate sono due, sono via Gina Mazza e via Paternò di Sessa. Comunque, se insomma, è disponibile anche sul sito del Casale, piuttosto che su internet, lo trovate tranquillamente. E ovviamente aspettiamo tutti e tutte, sono invitati tutti e tutte a partecipare.
Va bene, grazie mille.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao.
Ciao, a risentirci, a presto. Ciao. E dopo questa corrispondenza ripeteremo insomma l'appuntamento poi a fine trasmissione. Mandiamo un pezzo e rientriamo parlando insomma del piano, delle linee guida del piano dei rifiuti 2019-2025 che sono state uscite giovedì scorso e che cosa comporteranno, che insomma non è molto chiaro come sempre. E rieccoci in diretta, sempre gli 87.9 Radio Onda Rossa, e continuiamo con Impatto dopo aver parlato dell'assemblea pubblica al Parco di Aguzzano presso il Casale Alba 2. Continuiamo con qualche aggiornamento sulle vicende legate ai rifiuti e in particolare a quello che dovrebbe essere il cuore pulsante di tutta questa dinamica, ma che in realtà è soltanto carta scritta per fare insomma le scartoffie, le formalità che sono inevitabili. Poi la realtà è ben diversa ed è fatta insomma di disponibilità effettiva di impianti e discariche, con un grossissimo ritardo rispetto al calendario, cioè insomma ha saltato un giro. La giunta Zingaretti, la giunta regionale, è riuscita a produrre il piano dei rifiuti, le linee guida del piano dei rifiuti regionali 2019-2025. Quelle passate sono saltate miseramente, non c'è mai stato un piano dei rifiuti regionali ufficiale della Regione Lazio. Si è arrivati a questa determinazione. Per ora sono disponibili soltanto 11 simpatiche schede in cui c'è scritto per grandi linee che intenzioni ha la Regione Lazio su questo argomento. Di significativo ci sono due o tre cosette che però insomma poi effettivamente come andranno in porto, e che rapporto c'è tra la Regione Lazio e il Comune di Roma, che è poi l'aspetto più importante di tutta la vicenda, su chi e come deve gestire il proprio territorio e gli impianti connessi ad esso. Da quello che sembra, queste linee guida della regione prevedono il fatto che sia stato creato un subambito territoriale per Roma Capitale per la gestione dei rifiuti. La creazione di questo subambito rende insomma obbligatorio per la città di Roma di smaltire i propri, trattare e smaltire i propri rifiuti all'interno dei propri confini comunali, che non sono quelli della città metropolitana e nemmeno della ex provincia, e su questo insomma anche molta confusione viene fatta, poi soprattutto alla luce della mancanza di cartine e mappe ufficiali che spiegano dove e come collocare gli impianti, tutto diventa ancora più fumoso. Però la Regione Lazio impone alla città di Roma un suo ambito territoriale di smaltimento dei rifiuti. Logicamente il Comune di Roma e il territorio del Comune di Roma va parecchio oltre il raccordo anulare e lambisce i comuni della sua provincia e della sua area metropolitana, quindi non vuol dire che un impianto nuovo di trattamento dei rifiuti non possa poi ricadere a ridosso di un comune della provincia, però insomma però non dovrebbe più ricadere nei comuni circostanti. Quello che è sicuro è che per ora la città di Roma, con un'autorizzazione, anche con un'autorizzazione regionale, smaltisce parte dei suoi rifiuti indifferenziati nel TMB di Aprilia, che sta nella provincia di Latina, nemmeno nella provincia di Roma, e poi li spedisce un po' fuori regione, un po' a Colleferro, e risolve così la sua pratica. Quindi insomma questa linea guida è già disattesa in partenza. Quello che è sicuro è che per far sì che Roma riesca a trattare, raccogliere in maniera differenziata, trattare e smaltire i propri rifiuti nella sua territorio comunale, ha bisogno di parecchi impiantucci, e questo è un primo aspetto. Cioè Roma ha bisogno di circa una dozzina di impianti tra il trattamento della parte secca, della parte umida, e poi ha bisogno, come Zingaretti ha enunciato più volte nel corso dei mesi passati, anche di una discarica di servizio. Lui si augura, Zingaretti, che questa discarica non apra mai e che la raccolta differenziata spinta porti all'inutilizzo di una discarica, ma questo insomma è un obiettivo che anche a lui per la città di Roma sembra veramente molto lontano. Tra l'altro la città di Roma è scesa sotto la soglia del 45% di raccolta differenziata, che è la media regionale della raccolta differenziata, e insomma una raccolta differenziata al 40, sotto il 45,
sotto il 60% equivale a dire di non fare raccolta differenziata, di non avere stoccati materiali differenziati da inviare al recupero o al riciclaggio, ma di avere praticamente una grossissima fetta di indifferenziato che può essere trattato alla ben meglio e poi buttato in discarica, e una piccola rimanenza inviato semmai a qualche inceneritore. E questa è la situazione. Sul piano regionale, su queste linee guida, torna se poi tra l'altro se influisce logicamente su ogni provincia, ma poi ha una ricaduta in particolare sul quadrante di Colleferro, dove è previsto questo mega impianto ultratecnologico di cui si è favoleggiato per mesi. Qualche idea più chiara è arrivato: un impianto di recupero di materia da 500.000 tonnellate l'anno che dovrebbe sorgere, questo è un aspetto un po' fumoso, nei pressi al posto degli inceneritori di Colle Sughero a Colleferro. Questo aspetto è abbastanza significativo perché né la Regione Lazio né il sindaco di Colleferro, Sanna, ha ben capito se questo nuovo impianto sorgerà al posto degli inceneritori o vicino agli inceneritori, che comunque rimarranno lì dormienti. Noi speriamo sempre che li smantellino quegli arnesi maledetti, ma per ora insomma la situazione non è molto chiara. Si parla di un brevetto Isotherm PWR di proprietà del gruppo Sofinter, una società italiana che ha costruito un prototipo di questo impianto di trattamento di materia in Puglia. Insomma, questo prototipo si trova in Puglia, il brevetto potrebbe essere acquistato e l'impianto, che dovrebbe essere costruito nel 2021 e quindi anche magari entrare in funzione nel 2021, attraverso non un combustibile ma attraverso ossigeno arricchito, alcuni giornali lo descrivono così, dovrebbe trattare la materia e recuperarla, alla luce però di una raccolta differenziata pressoché inutile da questo punto di vista.
Ah, quindi è un gassificatore?
Guarda, noi ci prendiamo almeno una settimana per capire bene di che parlano questi della Sofinter, però Isotherm PWR, questo è il nome del brevetto.
Beh, già c'è Therm dentro il nome.
Ma sono tutti segnali poco incoraggianti sicuramente, però la stampa e la Regione Lazio parla di un impianto a freddo.
Ok, vabbè, ci prendiamo una settimana per studiare bene le carte,
ecco. E capire magari di che diavolo stanno parlando, e anche perché poi c'è questo aspetto fumoso di al posto di o nei pressi degli inceneritori di Colleferro, che non è assolutamente secondario. Quello che sappiamo è che il sindaco di Colleferro, Sanna, dice che va bene tutto, però senza confronto con la popolazione qui non si fa niente, e si smarca così da questa nuova iniziativa in un territorio che insomma è deputato per ora a smaltire i rifiuti, di una parte dei rifiuti della città di Roma. Tra l'altro, nelle settimane passate alla pubblicazione delle linee guida, la città metropolitana aveva anche pubblicato quali erano le aree idonee per i nuovi impianti di trattamento dei rifiuti all'interno dell'area metropolitana. Però insomma, con la nascita di questo nuovo sub-ato Roma Capitale, forse questa mappa probabilmente non è molto chiara e legittima, e infatti il sindaco di Cerveteri Pascucci già insomma grida allo scandalo, dicendo che la mappa pubblicata mesi fa è inadeguata, mappa che tra l'altro segnalava i territori di Pizzo del Prete e i quadranti di Tolfo a Lumiere, quindi tutti i posti al confine con Cerveteri, la Dispoli, come luoghi dove far sorgere nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, tra discariche, TMB, trattamento dell'umido e qualunque altra porcheria vi potete immaginare. E quindi insomma anche sulle mappe pubblicate dalla città metropolitana c'è grossa polemica, perché poi queste mappe pubblicate dalla città metropolitana comprendevano aree sia all'interno del territorio comunale della città di Roma sia aree della sua ex provincia. E questo insomma crea un piccolo cortocircuito che non capiamo bene come possa essere superato, anche perché sì, è vero che la città di Roma ha un'estensione del proprio territorio molto ampia, però insomma questo coincide col fatto che i propri impianti nocivi vadano a sbattere nelle estreme periferie già disagiate e sofferenti di questa città. Il quadrante sud, il quadrante est, il quadrante nord sembrano quelli più predestinati a questo tipo di operazioni. E purtroppo rispuntano i nomi che per circa un decennio abbiamo snocciolato rispetto al Toto di Scarica, perché Tolfa, Allumiere, Riano, Guidonia o l'asse della Ardeatina sono insomma siti storici di discarica e di vari svariati impiantistica dello smaltimento dei rifiuti. Tra l'altro il sindaco di Cerveteri Pascucci segnala un'iniziativa in cui insieme ad altri 25 sindaci della ex provincia insomma sta intraprendendo un percorso per proprio cercare di inficiare o comunque delegittimare le cartine, le mappe con le idoneità territoriali per lo smaltimento dei rifiuti nella zona della provincia di Roma o città metropolitana, di cui la sindaca Raggi è la governatrice oltre a essere sindaca della città di Roma. E questo subambito, subato Roma Capitale per lo smaltimento dei rifiuti, insomma, provocherà non pochi problemi per appunto magari la decisione di collocare impianti sicuramente poco desiderati da popolazione, che creano malessere e malumore, eppure dal punto di vista elettorale non portano un grosso tornaconto. E quindi qui questa è più o meno la sintesi di quanto successo alla pubblicazione di queste linee guida lo scorso 31 gennaio. Poi come sempre c'è l'invito e la prospettiva a una raccolta differenziata sempre più spinta, che però non si capisce bene con quali uomini, mezzi, strutture, aziende bisogna arrivare a questi risultati stratosferici oltre il 70%. E comunque insomma si ripete stancamente lo stesso teatrino di insomma scarica barile di responsabilità che sono davvero impopolari su questo argomento. E questo insomma è un aggiornamento. Sicuramente la sindaca di Roma dovrà rispondere in qualche modo a questo nuovo atto che la Regione Lazio ha prodotto. Di nuove discariche nell'immediato non ne vediamo nel territorio comunale sicuramente la presenza o la richiesta di costruzione, ma di tantissimi altri impianti quello è sicuro, che insomma sono stati richiesti anche dentro il territorio comunale della città di Roma. Ultima notizia sempre su Roma e dintorni: il TMB Salario è andato a fuoco un mesetto fa, sono finite le ultime operazioni di rimozione dei rifiuti ancora stoccati all'interno del TMB Salario. Probabilmente insomma ci riferiamo ai rifiuti che non sono stati coinvolti con l'incendio dello stesso, ma che erano comunque lì presenti al momento dell'incendio. E quindi insomma piccoli passi per cercare di ristabilire una situazione che insomma è assolutamente invivibile, perché il TMB Salario si trova in un'area densamente popolata e urbanizzata e non è precisamente ai confini comunali che vanno ben oltre il raccordo anulare. E questo insomma come aggiornamento rispetto alle vicende legate ai rifiuti nella città di Roma. E allora ancora una traccia e poi torniamo parlando di NoTav e delle iniziative in questo argomento.
rientriamo in voce. Questa è sempre Radio Onda Rossa dagli 87.9 in FM a Roma. E prima di passare a farci una chiacchierata sulla manifestazione chiamata dai Notav il 23 marzo, vorremmo un attimo fare il punto su questo magnifico, fantastico, tecnologicissimo impianto proposto da Zingaretti a Colleferro, perché ci siamo andati a spulciare qualcosina in rete al volo. Ovviamente rimandiamo alla settimana prossima un approfondimento maggiore.
Se rimediamo la carta ufficiale,
se rimedieremo appunto qualche progettino, qualche bozza, qualche slide. Però quello che siamo riusciti a trovare, ad esempio, è che Sofinterm è una branca, una sotto, insomma, una sottagenzia di Ansaldo. Quella che era Ansaldo Caldaie prima.
E che già il nome è significativo, Ansaldo Caldaie.
Ansaldo Caldaie, che poi è stata rietichettata come Ansaldo Sofinterm. E questo,
se vedi già il passaggio, cioè sto nome è più rassicurante, da Caldaia a Sofinterm.
Poi ci siamo trovati in rete, sempre in rete, un documento dell'Enea che parla di bioenergia, quindi di produzione di energia dalla combustione delle biomasse, elenca una serie di tecnologie su cui l'Enea sta lavorando, e poi in fondo ha un elenco di partner per la costruzione di gassificatori. Se ne si parla anche di un gassificatore da produrre in Cina, e tra i partner ovviamente c'è Ansaldo Sofinterm.
E quindi questo è il campo di lavoro di questa azienda per un impianto da 500.000 tonnellate che dovrebbe sorgere al posto di o a fianco di un inceneritore già esistente.
Quindi fondamentalmente si tratta di togliere quello che c'è all'interno dell'inceneritore, quindi la camera di combustione dell'inceneritore, e mettercene un'altra, approfittando delle ciminiere, approfittando
dei parcheggi,
dei parcheggi, ma anche di tutta l'idraulica che c'è all'interno, insomma, tubi.
E quindi, insomma, diciamo condotte. Che il revamping ci si avvicina parecchio, anche se non è esattamente Dio. Il revamping autentico.
Evidentemente ci vorrebbe moltissimo lavoro, perché oltre alla camera di combustione per un eventuale gas prodotto, c'è bisogno anche di costruire ex novo il reattore di questa flameless oxycombustion della Sofinterm, che però a occhio somiglia moltissimo ai reattori, quelli che erano della Thermoselect, della Seven Hills di Cerroni, insomma quello che è stato costruito a Malagrotta, quello che si voleva costruire ad Albano. Ci sembra proprio un gassificatore, poi andremo a studiare meglio, ma a occhio.
E comunque il Fatto Quotidiano ha intervistato un dirigente di questa azienda che gli ha confermato in un articolo che loro procedono senza fiamma, utilizza aria arricchita di ossigeno in un reattore ad alta temperatura e a pressione elevata, e può gestire un'elevata quantità di conferimenti, più dei termovalorizzatori tradizionali. E qui la parola è uscita fuori alla fine.
Quindi è per questo che appunto si vuole sostituire fondamentalmente la tecnologia vecchia del bruciatore di Colleferro con questa nuova ex novo, ma sempre di inceneritore trattasi.
Non capisco la connessione con recupero di materia.
Andremo a vedere.
Prima c'era il recupero energetico e vabbè.
Bisogna capire cosa entra e cosa esce, insomma.
Ok. E comunque per Colleferro questo progettino non ci sembra, già la prima occhiata, insomma, una roba che migliorerà la situazione già ampiamente compromessa di tutto quel territorio. E allora, chiusa questa parentesi, riprendiamo con la trasmissione e con la scaletta. Insomma, due sabati fa, il 23, c'è stata questa assemblea all'università, assemblea per insomma organizzare la manifestazione del 23 marzo. Insomma, presenza molto cospicua, la sala era piena, e innumerevoli interventi sia di resoconto della situazione sia di adesione a questa iniziativa e anche di prospettiva. non sono mancate anche critiche e malumori rispetto ad alcune prese di posizione, ed è pure vero che una presenza molto eterogenea c'era all'interno dell'assemblea, dove poi, se vai a vedere nel particolare di quello che succede nei territori, forse ci sono anche contrapposizioni.
Sì, beh, a me è sembrato un'assemblea fiume di quelle enormi, sicuramente molto partecipata, ma in cui spesso gli interventi andavano un po' persi, tant'è vero che a distanza di qualche intervento si sentiva parlare di autogoverno dei territori e poi di leggi di iniziativa popolare. Da una parte si diceva che non bisogna entrare in trattative, e da altre parti invece si parlava di proposte concrete, di costruzioni di cordate economiche alternative. Insomma, è un po' un tentativo di mettere insieme un po' tutto in un contesto in cui i 5 Stelle si stanno suicidando, stanno sì tentando di tirar fuori una campagna elettorale per le europee un po' più puntata sull'ambientalismo, stanno puntando i piedi con Salvini che va a visitare il cantiere TAV.
E quello è stato molto divertente, perché lui ci è andato così col caschetto da operaio, però con la divisa dalla polizia, perché voleva chiarire a tutti che lui a lavorare nel cantiere a fare l'operaio non ci andrà mai, al massimo fa la guardia fuori, perché insomma a lavorare non c'è nessuna intenzione, vista anche la pericolosità insomma del lavorare all'interno di quei tunnel.
E quindi abbiamo questo contesto appunto in cui i grillini si stanno suicidando, e quindi si sta aprendo uno spazio politico, è stata una frase che è stata ripetuta più e più e più e più e più volte da numerosissimi interventi, quindi è evidente che ci si stia cercando di infilare in una nicchia ecologica, soprattutto tentando di scrollarsi di dosso questo ingombrante peso dei grillini, che erano riusciti più o meno a sussumere tutte quelle che sono state le lotte ambientali in Italia, almeno in alcuni casi. Le lotte ambientali si stanno un minimo riorganizzando, riguardando intorno, e quindi si sta mettendo insieme questa nuova cordata che porterà al corteo del 23 marzo, che immaginiamo sarà molto molto partecipato, però molto molto partecipato non si capisce benissimo ancora verso dove, perché appunto le proposte politiche sono delle più svariate e spesso incompatibili, ma di queste cose forse ci se ne accorge strada facendo. Tant'è vero che alla fine del comunicato che appunto racconta questa assemblea c'è una sfilza di appuntamenti che sono venuti fuori durante l'assemblea, che è un po' di tutto, qualunque cosa è stata citata per tenere dentro tutto, e insomma non è secondo me il migliore degli auspici con cui si vuole tirar su un movimento che sia incisivo, che dia una proposta di alternativa forte a questo sistema delle grandi opere, della speculazione, della devastazione dei territori, insomma della speculazione sui territori e sull'ambiente, che insomma sappiamo bene aver macinato l'intera Italia. Si parla di cambiamenti climatici, della violenza che stanno assumendo le perturbazioni per via appunto dell'innalzamento della temperatura. Sono tutti problemi molto molto pressanti, però l'alternativa forte, come si potrebbe uscire da questo problema, non è ancora chiarissimo. Vedremo un po' come evolverà la situazione, insomma parteciperemo a questo corteo e vediamo un po' dove ci porterà. Insomma,
sì, poi sicuramente c'è anche magari la necessità da parte del movimento No TAV di portare a casa dei risultati, ribadire che l'opera è inutile e dannosa e che non va rifinanziata, e se magari riesce anche a creare qualche crepa all'interno dell'asse governativo. perché insomma, se no, insomma, è evidente che poi alla fine si continua a rifinanziare l'opera e non si interrompe questo, almeno in questo caso, questa speculazione che è veramente vergognosa e nociva per tutto il paese.
Io francamente ho paura che qualche crepa nell'asse governativa venga fuori prima delle elezioni, ma che dopo le elezioni insomma si ricomponga, perché ci sono quelle 3-4 cose che vanno fatte, e se andranno fatte sulle spalle dei notav alla fine chi se ne frega, non so, sarò sfiduciato, ma
vedremo, insomma, vedremo quello che succederà. Quello che è sicuro, che insomma da un po' tutti i territori c'è l'impegno a costruire questa iniziativa, e ne riparleremo sicuramente nelle prossime settimane.
A costruire questa iniziativa e a scrollarsi di dosso questo, insomma, questo peso dei 5 Stelle, che forse è ora che insomma ci smuoviamo un attimo.
Allora, noi come appuntamenti vi ricordiamo quello di sabato 9 febbraio alle ore 17, assemblea pubblica presso il Casale Alba 2 all'interno del parco di Aguzzano, per discutere dell'assetto di questo parco, dei rischi che corre e anche un po', insomma, dei rischi che corre tutto il verde pubblico della città di Roma e di come viene o come si vuole continuare a gestirlo.
E poi ovviamente l'appuntamento del 23 marzo, il corteo notav ma non solo contro i cambiamenti climatici, che insomma vedremo come andrà, ma intanto segnatevi la data.
Per questa settimana direi che è tutto da Impatto, e speriamo insomma di risentirci lunedì prossimo, e una risentirci a tutti e a tutti, in particolare a chi è privato della propria libertà personale.
Like your mother, well, where is she now? You